www.redigio.it e la storia continua. Sant'Ambrogio nella storia di Milano. Il cristianesimo e l'influenza di Sant'Ambrogio, le feste religiose, le nuove basiliche, i nuovi riti e Attila a Milano e le litanie ambrosiane. Coi progressi del cristianesimo, Milano divenne anche principale centro religioso, cosicché il nostro vescovo metropolita aveva sotto di sé i vescovi di 21 città. La Chiesa milanese, come fu grande per ampiezza di giurisdizione, lo fu anche per splendore di dignità, dopo che Sant'Ambrogio, che era morto nel 397, la ebbe col suo genio illustrata. Ambrogio era divenuto il padre del suo popolo, il consigliere e l'amico degli imperatori e dei principi, l'avversario invito dei tiranni, il difensore imperterrito dei diritti, così della sua chiesa, come dei poveri e degli oppressi. Ambrogio dissipò gli ultimi resti del paganesimo, fiaccò la baldanza della setta ariana. A mano che il prestigio dell'autorità imperiale decadeva, cresceva per opera di lui quella dell'autorità ecclesiastica, sicché Sant'Ambrogio poté resistere anche all'imperatore, come vindice della moralità e della giustizia e dolcemente svincolandosi dalle dipendenze del pontefice di Roma. Dare alla diocesi di Milano una costituzione quasi autonoma, le cui tracce del rito e nella forma durano tuttora. Si allentavano i vincoli che legavano il popolo al governo e in compenso altri che ne stringevano fra popolo e chiesa. Ai tempi di Ambrogio cominciò quell'accordo che rese al popolo lombardo mendura l'oppressione dei barbari prima e dei signori feudali più tardi. E come vedremo, lo mise in grado di scuotere il giogo degli oppressori. L'esempio e l'influenza di Ambrogio fanno sì che la vita sia assorbita dalla preoccupazione religiosa. Religiosi sono in gran parte i festeggiamenti pubblici, il trasporto dei corpi di San Gervasio Protaso nella Basilica Naboriana, dove Sant'Ambrogio li scoperse, e quella di Fausto, e il trasporto del corpo di San Nazaro dalla località detta Tres Mores alla Basilica dei Santi Apostoli, che di quel santo prese poi il nome. Sono avvenimenti che interessano e commuovono il popolo intero. Gli edifici sacri crescono di numero e di importanza, mentre prima le basiliche erano relegate fuori dalle mura e ora cominciano a dirigersi anche in città. E Ambrogio parla della basilica nuova, grande, interiore, quella che prese poi il nome di Maria o di Santa Maria e doveva poi essere sostituita dal nostro Duomo. Parla della basilica ambrosiana da lui stesso edificata, che porta il suo nome. Nelle chiese si radunano i fedeli alla messa in aurora, ai frequenti sermoni. Ad allietare e a edificare le sacre adunanze si introduce il canto alternato dei salmi, degli inni e delle melodie, di molti fra quei componimenti e dei più belli, ed è autore lo stesso Ambrogio. Le vergini consacrate a Dio hanno un posto d'onore e le signore milanesi vanno a gara a riceverne l'amplesso. Tanto il fascino della parola di Ambrogio che la fama ne vola lontana e da paesi stranieri accorrono fanciulle a prendere il velo da lui, sì che le madri ne sono sgomente. E mentre Ambrogio rinnovava così la coscienza del popolo con i principi più puri della religione cristiana, già venivano d'oltralpe le prime minacce dei barbari. Già il colosso dell'impero romano d'Occidente trema nelle fondamenta e si direbbe che il vescovo di Milano, presago dalle prossime sventure che prima avrebbero colpito la città sua diletta, preparasse il suo popolo a sostenerle serenamente coi conforti di una fede sincera e profonda. E infatti, posta ai piedi delle Alpi, Milano fu tra le prime travolta dal torrente barbarico. Non erano passati 60 anni dalla morte di Sant'Ambrogio che Attila, chiamato flagello di Dio, piombava sulla metropoli lombarda, e se non la distruggeva dalle fondamenta, come vuole la tradizione, le portava tali danni che non poté più essere sede imperiale. Confortatrice di tanta sventura, dovette allora ben presentarsi alla mente dei milanesi la cara immagine paterna di Sant'Ambrogio. Fu allora che si istituirono le litanie ambrosiane, 3 giorni consacrati al digiuno, alla orazione, alle processioni. Il clero e il popolo, guidati dal vescovo, recavansi fuori dalla città dove maggiore era stata la rovina, pregando il cielo per la preservazione da invasioni straniere. E quella cerimonia fu conservata per secoli come cara tradizione. E col tempo non si parlò più di stranieri, ma si invocò la benedizione sui campi e la processione durò all'aperto fino verso la metà del secolo XIX, quando i nuovi ordinamenti civili la relegarono in chiesa. www.redigio.it e la storia continua.